dell'ultimo accordo sulla questione della rappresentanza, l'accordo che è stato siglato alla fine di maggio di quest'anno e che nei giorni scorsi ha visto la chiusura delle, diciamo del regolamento, no? delle parti attuative di questo accordo, e che quindi adesso è più chiaro, anche se poi le linee guida erano già state ben evidenziate a maggio e primo ancora nel giugno dell'anno precedente, insomma l'applicazione del modello pomigliano a tutti quanti i lavoratori, con la benedizione di CGIL, CISL, UIL e Confindustria, uniti tutti quanti insieme per un mondo peggiore. Ne parliamo con Stefano Cappello della CUB, tanto per
pronto,
ti sentiamo benissimo, ciao Stefano.
Senti, ciao a tutti gli ascoltatori.
Senti Stefano, cerchiamo prima di tutto di spiegare che cosa significa questo accordo e in che maniera questo accordo si articola.
Ma allora, fondamentalmente il significato di questo accordo sta tutto in una parolina che si chiama esigibilità. Allora, l'esigibilità vuol dire che gli accordi devono essere esigibili, cioè le parti, qui in specifico la parte padronale, può esigere non dai soli firmatari di un accordo o nemmeno solo dai loro iscritti, visto che qui stiamo parlando di iscritti sindacali, di parti sindacali, ma dall'insieme dei lavoratori di una determinata azienda, di una determinata categoria, di un determinato settore, che venga rispettato l'accordo che è stato preso tra le rappresentanze sindacali che hanno firmato e il padronato stesso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che chi non rispetta un determinato accordo che viene preso ne ha delle sanzioni, ha delle... Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo, vai.
No, sentivo male dall'altro, scusate. Dicevo, ha delle immediate sanzioni che lo puniscono per il suo comportamento. Ora, questo cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire che se la maggioranza dei sindacati firmatari di questo accordo e firmatari ovviamente dell'accordo del maggio dell'anno scorso, questo è solo il regolamento attuativo, si trovano a firmare, che ne so, un accordo che prevede una riduzione salariale del 20% per i lavoratori di una data impresa a causa crisi. Faccio un esempio, come dire, estremo ma non impensabile. Un sindacato che non sia d'accordo e organizzi una qualsiasi forma di protesta nei confronti di tale accordo che è stato preso, si ritroverà immediatamente ad essere cancellato dalle possibilità di fare azione sindacale di qualsiasi tipo all'interno dell'azienda stessa. Per cui faccio un esempio minimo, ha delle RSU, le RSU decadono immediatamente, oppure se le RSU non decadono ma non hanno diritto più né di essere di sedere al tavolo della trattativa e nemmeno di convocare assemblee, che voglio dire, per chi non si trovi ad aver fatto il sindacalismo di base in questi anni sui posti di lavoro, sembrano cose minime, ma vuol dire di fatto essere praticamente tagliati fuori dal rapporto con la gran parte dei lavoratori, con cui senza avere assemblee, senza poter disporre di bacheche, il contatto è difficilissimo. Chiaramente nessuno ti impedisce di essere magari anche di organizzare dei volantinaggi di fronte all'azienda, ma dopodiché questo vuol dire fondamentalmente che quelli che sono gli strumenti che con gravi difficoltà in questi anni la parte più combattiva del sindacalismo si è conquistata, gli possono essere tolti come dire, senza colpo ferire. A questo si possono aggiungere delle sanzioni, come dire, ovviamente non penali, ma sanzioni sul terreno sul terreno pecuniario, cioè sostanzialmente delle multe che potrebbero essere estorte ai sindacati riottosi, ai sindacati combattivi, ai sindacati che rifiutino un accordo particolarmente favorevole al padronato e particolarmente negativo per i lavoratori, potrebbero essere storti in un modo molto semplice. È previsto che chi non chi abbia dei comportamenti combattivi sostanzialmente possa subire delle decurtazioni sulle quote sindacali che le aziende pagano, che le aziende detraggono dalla busta paga dei lavoratori che hanno dato incarico ovviamente di
fammi capire così semplifichiamo il quadro. Sì. Se un sindacato decide di scioperare contro un accordo che è stato sottoscritto in base a delle regole che di fatto negano l'accesso alla decisionalità già di quello stesso sindacato, decide di scioperare contro, rischia di perdere i propri rappresentanti, anzi peggio, potrebbe anche essere sanzionato da un punto di vista economico.
Assolutamente sì. È chiaro che da un lato uno dice: ma come, questo è un accordo tra le parti non possono imporre il passaggio alla giustizia civile. Vero, però le parti, siccome esiste la forma di finanziamento che il sindacato ha, quella fondamentale, in realtà quella che ha il sindacalismo di base, visto che il sindacalismo di Stato viene ampiamente pagato con gli enti bilaterali e con meccanismi di questo genere qui. Ma voglio dire, la forma che ha il sindacalismo di base di finanziarsi, che sono chiaramente le quote pagate dai lavoratori al sindacato tramite trattenute in busta paga, verrebbero bloccate a questo punto dal padrone, che ovviamente non pagherebbe più quelle quote al sindacato, e però non verrebbero restituite al lavoratore, ma verrebbero trattenute direttamente dal padrone stesso in quanto multa da far pagare al sindacato, sostanzialmente.
Insomma, praticamente
uno strumento,
i soldi che i lavoratori versano, fammi capire,
i soldi che il lavoratore decide di destinare al sindacato vengono trattenuti dal padrone, che se le tiene come multa.
Insomma, sostanzialmente tu scioperi contro il padrone, questo sciopero viene dichiarato sostanzialmente illegale, perché questo è il punto, viene sanzionato il lavoratore, che ovviamente come per ogni sciopero ha una perdita in busta paga, e ha una perdita ancora maggiore perché quello che aveva versato per il sindacato più combattivo, per il quale si riconosceva che era un suo punto di riferimento, gli viene tolto e viene intascato dal padrone stesso, e questo con il beneplacito di CGIL e CISL e UIL. È giusto così?
Esattamente. Assolutamente così.
Ecco, ma altra questione che io vorrei capire: tu mi dicevi, se noi scioperiamo contro un accordo che è stato sottoscritto, può succedere quanto abbiamo detto, ci tolgono i delegati, ci potrebbero trattenere anche i soldi dei nostri iscritti. Ma,
esatto. No,
ma non solo, mi pare di capire che...
Esattamente, perdonami Maria, il meccanismo che oggi funziona nel pubblico in caso di sciopero illegale. In caso di sciopero illegale, la CUB, mettiamo, viene sanzionata per alcune decine di migliaia di euro e dice: vabbè, tanto insomma siete dei pezzenti, come fanno a prenderle? Non c'è nessun problema. Lo Stato, che nel pubblico ovviamente, le varie articolazioni dello Stato che pagano, che spostano ovviamente la quota sindacale verso la CUB, in questo caso verso un altro sindacato, se si trattasse di un altro sindacato, semplicemente non lo fanno più, ma non è che lo ridanno al lavoratore, se l'intascano. Cioè, già oggi è prevista la sanzione vera che è prevista in caso di sciopero illegale nel pubblico impiego, è quella. Viene semplicemente mutato quel sistema lì.
Decisamente interessante come modalità. D'altra parte, credo che chiunque abbia osservato in questi anni lo sviluppo delle lotte e purtroppo il costante arretramento sul piano delle libertà sindacali, non soltanto dei sindacali, ma soprattutto dei lavoratori, che sono i veri titolari dei diritti di sciopero, credo che ce lo potesse aspettare di questo tentativo oggi realizzato di estendere al privato le regole draconiane del pubblico e soprattutto di imbrigliare le organizzazioni sindacali più combattive. Ma mi sembra di capire un'altra cosa, però, che non solo correte questi rischi, ma se non doveste sottoscrivere questo accordo, il vostro accesso alla possibilità stessa di presentare dei candidati per le elezioni all'RSU sarebbe messo in discussione, o sbaglio?
Esattamente, certo, a quel punto, voglio dire, viene a scattare la sanzione successiva, che è quella che praticamente ti impedisce di presentarti alle elezioni. Per cui il meccanismo è molto semplice: o come dire, fai il bravo ragazzo e non rompi i coglioni, questo è un modo molto semplice, che ne so, ti limiti ad esporre, ma è quello che viene imposto sostanzialmente nella società oggi. Pensate al meccanismo della repressione sulla TAV, cioè se finché ti limiti a dire io non sarei d'accordo, per carità, c'è mica il fascismo, si può tranquillamente dire io non sono d'accordo. Quello che viene, che ti viene impedito in modo strutturale, è la possibilità di organizzarti, sia pure da minoranza, contro l'esecuzione di un accordo che ti vede contrario. Cioè, tu puoi dire, puoi parlare, puoi fare tranquillamente comunicati, eccetera, eccetera, l'importante è che tu non faccia niente di fattivo sul terreno di una reale opposizione ad accordi che sono intollerabili. Cioè, viene costruito un meccanismo corporativo che, tra l'altro, qualcuno ho sentito che lo paragonava al meccanismo messo in piedi dal fascismo, che in effetti è errato sul piano storico. C'è un precedente invece che è esattamente quello a cui bisogna rifarsi per capire qual è il meccanismo che è stato messo in piedi, che è quello della Repubblica di Weimar, che addirittura lo prevedeva in Costituzione. E non è casuale che Renzi occhieggi a CGIL e CISL e UIL dicendo quella roba lì che avete firmata noi la vogliamo mettere anche nella legge sulla rappresentanza, con buona pace di un mare di gente di sinistra che diceva non deve esserci l'accordo sulla rappresentanza ma la legge sulla rappresentanza. Guardate,
c'è qualcuno che lo sta ancora dicendo, è quelli di Contropiano che hanno scritto un articolo contro questo accordo sulla rappresentanza, continuano a piangere sull'assenza di una legge che la normi, quando con gli attuali rapporti di forza questa legge rischia di come dire, sancire anche, voglio dire, all'interno dell'ordinamento quello che adesso per il momento è soltanto un accordo.
È un accordo tra privati, esatto, e mentre a Weimar, e appunto rischiamo di trovarci anche noi in una situazione di questo genere, quindi alla prima Repubblica tedesca, quella dal 1919 al 1934, era espressamente addirittura all'interno della Costituzione, cioè c'erano dei meccanismi che prevedevano per ogni sciopero, per ogni agitazione, dei meccanismi, per carità, prevedevano la possibilità di farli, però ovviamente c'erano tutti dei meccanismi che oggi chiameremmo di raffreddamento e dei meccanismi che sancivano che una volta raggiunto un accordo, quell'accordo non poteva assolutamente essere messo in discussione. E tieni conto che comunque il metodo per arrivare al conflitto dovevi passare necessariamente attraverso la conciliazione obbligatoria posta dalle prefetture. Cioè un meccanismo, è giustamente semplicemente un meccanismo del corporativismo della democrazia, esattamente questa cosa qua. Per cui ci sono dei corpi che non sono contestabili, se non è contestabile Confindustria, non sono contestabili CGIL e CISL e UIL in quanto rappresentanza stabilita come tale praticamente per legge, che hanno il diritto di rappresentanza e hanno il diritto di imporre gli accordi ricevuti mettendo fuori dal godimento di qualsiasi diritto, quindi fuori dalla corporazione, qualsiasi soggetto che provi a contestare le decisioni che vengono prese. Cioè, sostanzialmente è questo.
È sconsolante in questo quadro che ci sia ancora chi ingenuità continua a dire dobbiamo avere una legge. Certo, sono come dire settori pesantemente statalisti e statalizzati del movimento dei lavoratori, sono quella parte come dire che sono ancora la patria sovietica anche dopo il crollo della patria sovietica, è un limite intrinseco.
Sai, lì guarda, da un lato c'è il livello ideologico di cui parli tu. Dall'altra c'è proprio un'ingenuità assolutamente spaventosa che sta nel fatto di pensare che possa esistere una roba chiamata Stato che sia meglio di quanto non possono essere padroni e CGL e CISL e UIL.
Ma anche questa è lì, cioè anche questo è ideologico, voglio dire.
Anche questa è ideologica.
Anzi, è pesantemente ideologica.
Se possibile, è ancora più folle nella sua ingenuità, nel senso che voglio dire che se non altro lo Stato sia una diretta emanazione dell'insieme delle classi dominanti e delle classi politiche, anche quando queste provengano dalle classi dominate, mi sembra che sia assolutamente visibile a chiunque, no? Ma il pensarne una neutralità in qualche misura, mentre la prima è un'illusione, come dire, tardo sovietica, la seconda secondo me è una sorta di illusione tardo liberale, non so come dire, no?
Beh, paradossalmente sì, immaginare lo Stato come una sorta di garante dei diritti uguali per tutti, quando è del tutto evidente che quant'anche all'interno dell'ordinamento sono state recepite delle istanze che provenivano dai movimenti, questo avveniva perché sul terreno sociale, sul terreno dello scontro,
i rapporti
di forza erano tali per cui hanno preferito recepirne una parte per impedire che tutto quanto dilagasse, diventasse incontrollabile. Insomma, credo che siano pochi quelli che hanno l'età per ricordarsene, ma comunque esistono, come dire, testi per riflettere, cercare di capire, testimonianze. Oggi si parla dello cosiddetto statuto dei lavoratori, demolito pezzo a pezzo negli ultimi anni, sin nei suoi ultimi feticci, però diciamolo in maniera molto chiara, quello che di positivo aveva quella legge era frutto di lotte durissime,
sì.
Ma non
era
solo per chi...
di una battaglia di anni all'interno delle fabbriche, all'interno dei posti di lavoro, e di una battaglia che aveva avuto un momento fulminante tra il 68 e il 69, e non a caso il 70 venne dopo l'esplosione dell'autunno caldo e venne dopo un livello fortissimo di lotta, un livello comunque di mobilitazione di fronte al quale, come dire, le istanze del ceto politico italiano dovettero comunque iniziare a dare una risposta che non fosse semplicemente di repressione, anche perché era evidente che la baracca non sarebbe rimasta in piedi in una situazione di questo genere.
Certamente c'era una grande forza, ma tra l'altro chi agiva, no, queste lotte certamente non era poi soddisfatto di quello che accadde, perché in qualche modo, se le leggi sono la rappresentazione ritualizzata dei rapporti di forza, è anche vero che lo sono al ribasso, che si inseriscono all'interno dell'agone sociale cercando di concedere qualche cosa per frenare una spinta che invece decisamente andrebbe oltre, tanto oltre da porre seriamente in discussione le stesse regole del gioco e la stessa esigenza di una società come quella che ci troviamo di fronte. Quindi parliamoci chiaro, la risposta, questo stesso accordo e peggio ancora un eventuale recepimento di questo accordo all'interno dell'ordinamento sono il segno di una debolezza intrinseca attualmente all'interno delle lotte, all'interno dei posti di lavoro, all'interno dei luoghi dove non si lavora e dove il conflitto viene recepito purtroppo da altri. Pensiamo a quanto è accaduto recentemente con le cosiddette piazze Forcone, poi possiamo, come dire, ridimensionare il fenomeno, dire che soprattutto fuori Torino non è stato così importante, però certamente è significativo che l'area del lavoro non garantito, l'area del lavoro precario in qualche modo sia stata almeno parzialmente intercettata da questi movimenti che erano seduttivi per le proprie forme di lotta, erano seduttivi perché proponevano a chi non ha la possibilità e non riesce a immaginare il conflitto all'interno del posto di lavoro o all'interno delle mille precarietà che ne attraversano la vita la possibilità di dire posso fare qualcosa di concreto, ma in questo questo caso chiaramente di illegale, perché io credo che dovremmo fare i conti, dovremmo farli con la consapevolezza di quanto tutto questo comporti, col fatto che non solo lo sciopero è illegale, ma qualsiasi forma di lotta efficace oggi è illegale, ma soprattutto è sancita in maniera sempre più pesante. Ma d'altra parte io sono abbastanza convinta che l'unico modo per ribaltare la situazione non sia cercare ambiti di compatibilità, ma cercare di sviluppare delle lotte tanto radicali da indurre i loro signori ad un robusto ripensamento sull'utilizzo di forme disciplinari nei confronti dei movimenti che si sviluppano.
Posso dare così un'ultima, adesso non mi sfugge la parola, insomma, se posso però ragionare ulteriormente su questo terreno. Io credo che se dobbiamo fare un qualche riferimento, diciamo così, di tipo storico per cercare di dare una valutazione sul periodo che stiamo vivendo, siamo in un periodo da questo punto di vista non molto dissimile, con le ovvie differenze che guardano a un salto di un secolo e più, da quello che visse l'Italia alla fine dell'Ottocento. Per capirci, quel periodo che in qualche modo inizia con le repressioni di Depretis al tempo della tassa sul macinato e viene a chiudersi, come dire, con da un lato Bava Beccaris che fa sparare sulla folla a Milano e dall'altra l'esecuzione dell'orrido Umberto I. Allora, in qualche misura io credo, cioè, che un periodo in cui i provvedimenti repressivi per impedire lo sviluppo di forme di lotta di classe tanto nelle città che nelle campagne si accavallano gli uni sugli altri con una continuità assolutamente incredibile, e non sono solo, ci sono le messe in fuorilegge dell'Internazionale, ci sono le messe in fuorilegge anche poi del Partito Operaio, anche del Partito Socialista e via dicendo, ma non è tanto su quello quanto sul fatto che si accavallano leggi, tra l'altro in un periodo senza, in cui, come dire, i padroni non e lo Stato non avevano tanto l'esperienza di come si lottasse contro forme di sciopero, che in qualche modo sono una novità, e costruiscono a poco una legislazione che è sempre più una gabbia sulla possibilità di poter scioperare, sulla possibilità di mettere in piedi delle battaglie di classe vere e proprie. Allora, io credo che in buona misura si stia iniziando a vivere un periodo molto simile per certi versi, col problema che in più il padronato da un lato ha la consapevolezza, ha 120-130 anni di lotta di classe in più sulle spalle e come dire, ne hanno fatto tesoro molto più di noi, e questo è poco mai sicuro, e poi soprattutto vi è un'altra questione non secondaria, che esiste una rappresentanza dei lavoratori che è parte organica di fatto dei processi di riorganizzazione della società da parte del padronato e dello Stato. Sto parlando di CGIL e CISL. Questa legge sulla rappresentanza sancisce proprio questo. Voglio dire, quindi, per noi il problema in questo momento è esattamente come all'epoca quello di ottenere uno spazio di battaglia che oggi ci viene negato. L'unico modo di ottenere uno spazio di battaglia ovviamente non è quello di chiederlo, ma è quello di praticarlo però con la massa critica necessaria a far sì che come dire, la controparte sia costretta in buona sostanza a cedere su questo terreno qui, che è il terreno fondamentale su cui possiamo sviluppare, perché altrimenti nel momento in cui salti la stessa possibilità di costruire mobilitazione, di costruire battaglia sulle condizioni di vita e sul reddito e sulle libertà dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente le stesse battaglie vengono ad essere poste in discussione. Se viene posto in discussione la possibilità di farle, ovviamente le stesse battaglie finiscono per non essere date, o comunque a dover essere date, come dire, in una forma, aggirando la situazione data, la situazione esistente. E questo, come abbiamo visto in questi anni, è a volte possibile, ma come dire, finisce per essere per non finisce spesso per non dare spazio al protagonismo possibile di lavoratrici e lavoratori, e rischia anzi di irrigidire proprio le forme di rappresentanza che oggi ci si pongono di fatto contro.
Indubbiamente, d'altra parte, il riferimento storico che facevi tu prima mi fa venire in mente che, non credo in molti sappiano, ma subito dopo l'uccisione di Umberto I da parte dell'anarchico Gaetano Bresci, ovviamente ci fu un primo momento di dura repressione anti-anarchica, ma poco dopo il successore di Umberto I si diede una gran bella calmata per quello che riguarda le misure repressive, e ci fu una significativa attenuazione del clima che invece era diventato sempre più pesante, culminando nelle cannonate di Bava Beccaris a Milano. Quindi, come dire,
dal punto di vista delle classi dominanti, la pallottola di Bresci contro Umberto I è la dimostrazione del fallimento delle cannonate di Bava Beccaris sulla folla, cioè nonostante il livello repressivo altissimo, ovviamente le condizioni di vita delle classi lavoratrici producono non solo una continuazione delle mobilitazioni e delle lotte, ma addirittura un incattivirsi delle lotte che finiscono per spostarsi anche sul piano dell'azione esemplare, dell'azione individuale di soppressione di una persona che è simbolo di tutto quello, oltre che, come dire, responsabile principale di tutto quello che succede a lavoratrici e lavoratori del paese. In questo ovviamente è chiaro che dal punto di vista delle classi dominanti proprio azioni estreme come quella dell'omicidio dell'omicidio politico sono ovviamente la dimostrazione del fallimento del piano semplicemente repressivo. Non è casuale che appunto si diedero sia una calmata, non a caso si passa dalla destra di Pellù e Sonnino a Giolitti che si mette a fare l'aperturista proprio sul tema del conflitto sociale, ma proprio perché in realtà l'illusione sempre patita pesantemente dalle sinistre moderate, che è quella che sostanzialmente, quella che ci hanno predicato per anni, standosene buoni magari si ottiene qualcosa, è esattamente il contrario, cioè padro Stato e padronato hanno ceduto qualcosa esclusivamente di fronte alla radicalità delle lotte e alla forza dimostrata, alla forza e alla resistenza dimostrate dalle stesse lotte. Viceversa, ovviamente, non si capisce perché di fronte a qualcuno che è arrendevole la controparte dovrebbe mostrarsi arrendevole anch'essa, anzi, al contrario.